Radio Emilia Romagna.
La stanza dei libri, a cura di Piera Raimondi.
Pioggia di giugno, di Abur Douai. Legge Simone Francia, Compagnia Permanente, ERT.
In questa seconda puntata leggeremo degli estratti da Pioggia di giugno di Abur Douai. Incontriamo la storia di Kamlé e di suo figlio Elia, che torna in Libano per indagare sui motivi che lo hanno costretto 20 anni prima a partire per gli Stati Uniti. Il romanzo racconta non solo del rapporto tra due generazioni, madre e figlio, ma anche della storia di un piccolo paese nelle montagne vicino Beirut, di come si trasforma nel tempo con gli avvenimenti storici. Un paese che si trasforma anche a seconda delle persone che lo attraversano. Un viaggio in cui si sente l'eco della vita e delle storie sia nella città che nelle vite dei personaggi che il romanzo descrive. Vediamo il rapporto tra amici nel tempo, il rapporto tra genitori e figli e ascoltiamo anche una comunità che si ritrova per condividere i ricordi dei vivi e i ricordi dei morti.
Elia era del nostro quartiere. Il quartiere della Compagnia, stando al nome che, orgogliosi, gli avevamo dato noi bambini. Quartiere Notre Dame Ovest, stando a quanto riportava la carta d'identità di chi vi abitava il giorno in cui ci era capitato tra capo e collo il censimento del 1932. In quell'anno, un oscuro funzionario del Ministero degli Interni aveva deciso di dividere Barca, il nostro paese, in 5 quartierini distinti, i cui confini ci sono sempre stati poco familiari e ci tornavano in mente soltanto il giorno delle elezioni. Elia, nel quartiere, godeva di un'indiscussa immunità. Buttarlo a terra in una rissa o tirargli un sasso da lontano erano atti dalle implicazioni per niente rassicuranti. A dire il vero, non era l'unico a beneficiare di questo privilegio. Sapevamo bene che a condividere con lui quel trattamento speciale c'erano parecchi altri ragazzini, i figli di coloro che, così si diceva, avevano pagato col sangue. A noi, invece, si applicava la legislazione ordinaria. A noi, quelli cui non era stato ucciso nessuno. A noi, che continuavamo a vivere coccolati in seno alle nostre famiglie. Insultarci non sembrava un'ingiustizia dal momento che i nostri genitori si erano defilati, si erano tirati indietro. Ma se qualcuno se la prendeva con Elia, e quanto erano frequenti i combattimenti a suon di spinte, insulti e sassi, quanto era costante il bisogno di mostrare muscoli e prestanza, Kamlé, sua madre, partiva dritta sparata verso la casa dell'impudente nell'attimo stesso in cui suo figlio, dopo molto esitare e molte lacrime, aveva consentito a dirgliene il nome. Elia, però, era orgoglioso e denunciava il suo persecutore solamente se aveva esaurito ogni strumento di vendetta alla sua portata. Magari gli era chiaro che se si fosse appellato ogni volta alla sua prerogativa non gli sarebbe rimasto nemmeno un amico tra noi, nessun alleato. Kamlé usciva di casa come una furia, sprezzando una luce maligna dagli occhi. Si lanciava con uno spillone in bocca, tirandosi su i capelli a crocchia. Noi le andavamo dietro con grandi schiamazzi dopo che qualcuno aveva fatto fuggire il colpevole giù verso il fiume. Kamlé si piazzava sulla soglia, mai che entrasse. Si metteva le mani sui fianchi e urlava alla madre: «Vedi di educartelo tu, se no sarò costretta a farlo io». La donna la assecondava, prometteva di punire quel suo diavolo di figlio, ma subito, non appena Kamlé le girava le spalle, lei e qualche altra vicina si scambiavano un'occhiata d'intesa. A quei tempi, alla fine degli anni 60, Elia era uno dei pochissimi bambini con gli occhiali. Occhiali spessi. «È di salute cagionevole!» Così aveva sentenziato sua madre, anche se non si aveva memoria di alcun precedente di ordine medico che lo riguardasse. Lo costringeva di continuo, con sua estrema riluttanza, a mettersi una giacca in più, oppure un maglione di lana che gli avvolgeva il collo e gli saliva fino alle orecchie. E intanto, invece, i suoi compagni si pavoneggiavano in maniche corte, si minacciava di piovere. Elia, le rare volte che usciva in strada, adorava prendere parte alle risse, anche quando non lo riguardavano. Non appena la sfida era lanciata, si toglieva gli occhiali che gli proteggevano gli occhi in ottemperanza alle raccomandazioni materne, li affidava a un compagno e si gettava felicemente nel bel mezzo della mischia, del tutto incurante delle conseguenze. Sceglieva il campo più debole, quello che aveva più bisogno di aiuto, si infilava nel groviglio di gambe dei più grandi e graffiava, pizzicava e mordeva, lanciando grida di guerra e, per meglio umiliare i suoi avversari, una serie infinita di elaborati insulti contro i loro padri e i loro zii. Chissà da dove li tirava fuori quegli epiteti, gli venivano talmente facili. Prima che gli altri si accorgessero di lui, però, prima che gli rifilassero la sua parte di calci e sberle, meritati stavolta, visto che a cominciare era stato lui, la voce di sua madre tuonava ed Elia ripiegava seguito dai fischi dei compagni. Triste e sconsolato, come se la vigilanza materna lo avesse privato di una vittoria garantita e avesse risparmiato ai suoi avversari una batosta atroce. La misura, per Camle, è stata colma il giorno in cui Elia è tornato a casa con gli occhiali rotti e un'espressione terrorizzata in volto. Non ha dovuto chiedere due volte. Anche lui aveva un impellente bisogno di raccontarle che cosa gli era successo. Ha cominciato a parlare tutto trafelato. Lei gli ha posato una mano sul petto per sentire quanto gli batteva forte il cuore mentre le raccontava di essersi unito a due ragazzi, due furfanti matriculati, per andare a caccia sul poggio che sta vicino al vecchio filatoio della seta. I ragazzi, proprio allora, avevano deciso di liberarsi del cane che erano soliti portarsi dietro perché, stando a quanto sostenevano, ormai era completamente rincitrullito e, da un mese a quella parte, invece di riportare le quaglie che loro abbattevano, se le sbafava sul posto. Mentre Lia parlava, Camle si percuoteva le cosce con le mani, presagendo il peggio. Quei due, senza mettere Elia al corrente del loro progetto, avevano attirato il cane in cima al pendio. «Lassù, vieni a vedere», le ha detto lui andando alla finestra. Arrivati alla recinzione, uno dei due aveva tolto la sicura a una granata e l'aveva lanciata al cane perché andasse a prenderla. E che cosa aveva fatto il cane? Si era precipitato a raccoglierla e l'aveva afferrata tra i denti tenendo stretto il detonatore, con il risultato che la granata sarebbe inevitabilmente esplosa nel momento stesso in cui, di ritorno, l'avesse lasciata cadere a terra. Raccontando tutti i dettagli, Elia aveva fatto rivivere talmente bene la sua paura che Camle, quando il pericolo si è avvicinato al figlio, ha lanciato un grido e si è messa a palparlo dappertutto, temendo che fosse ferito, ma non osasse dirlo. Insomma, quel che conta è che il cane, senza tener conto della voracità che ultimamente lo spingeva a mangiarsi gli uccelli, aveva deciso, mamma, di riportare la preda ai suoi padroni. Ci è preso il panico e ci siamo urlati di scappare ognuno in una direzione diversa per disperdere il pericolo. Ma contro ogni aspettativa, il cane aveva scelto di ignorare i suoi padroni e di correre dietro al loro compagno occasionale. «È corso dietro a me, mamma, per darmi la granata!» Camle ha di nuovo gridato. Fortunatamente, però, correndo, suo figlio aveva messo un piede in fallo, era caduto e aveva rotto gli occhiali. Elia, senza fiato, è arrivato al termine del suo racconto. Ha detto di come il cane si fosse spaventato e così, di colpo, senza motivo, avesse cambiato traiettoria. Poco dopo si era sentita una violenta esplosione e brandelli del povero animale erano volati sui rami degli aranci di Jaffa. «Va a lavarti la faccia», gli ha detto Camle. «Con quelle canaglie hai chiuso». Annunciandolo due o tre volte al giorno ai vicini con voce forte e chiara, Camle ha deciso di allontanare definitivamente Elia dal quartiere della compagnia, anzi, dall'intero paese. Si è rivolta a sua cugina, suora della congregazione delle sorelle della Croce, perché l'aiutasse a farlo entrare in un internato nei pressi della capitale. Dall'amministrazione della scuola ha ottenuto il permesso di ispezionare la cucina e il dormitorio. Ha annusato per bene le lenzuola, ha guardato sotto al letto per accertarsi che non ci fossero cacche di topo, ha aperto la finestra per essere sicura che da lì non arrivassero correnti che potessero fargli prendere la bronchite. E lui, intanto, in quel periodo, aveva eluso la sua sorveglianza in almeno due occasioni. Una volta per andare a pescare le anguille con la dinamite e un'altra per partecipare a una gara su chi ce l'aveva più lungo. Con tutti i ragazzini del quartiere in fila sul tetto del mulino a farsi passare in rassegna da un esperto, uno più grande, che sceglieva i più attrezzati, gratificandoli di una reputazione e di un motivo di orgoglio che sarebbero durati anni. Era il suo unico figlio, Elia. Era riuscita ad averlo a costo di mille prove ed ecco che sotto i suoi occhi stava imboccando una brutta strada. Però bisogna riconoscere che era una gran donna, Camle, che è riuscita a salvarlo. La decisione di mandarlo via, infatti, ha dato in fretta i suoi frutti, forse anche più rapidamente di quanto si aspettasse. Se fosse partito per un paese lontano, al suo ritorno avremmo detto, come eravamo soliti fare, che il mare gli aveva dato alla testa. Lui però non era andato più in là di Beirut, a un'ora e mezza di macchina. Non sappiamo cosa gli sia successo nella sua nuova scuola, ma forse, così ha creduto qualcuno di noi, lo studio e qualche assaggio di vita vera lo avevano fatto uscire da un'infanzia durata molto a lungo per farlo entrare dall'oggi al domani in un'adolescenza triste e complessata. Ne abbiamo discusso più volte, ma quel che conta è che la sua improvvisa metamorfosi non ha fatto che accrescere la buona reputazione di cui godono dalle nostre parti le scuole di Beirut. Tra Natale e Pasqua si è fatto schivo. La scuola lo ha ingentilito e in soli tre mesi di assenza è diventato un altro. È tornato a casa da sua mamma il giovedì santo, solo per una settimana. Passava il tempo sul terrazzo, steso sulla panca, accontentandosi di quel quadratino incoronato di piante su cui erano sbocciati i primi sgargianti fiori della primavera. Come se qui, a casa sua, nel quartiere della compagnia, fosse di passaggio, un esule che conta i giorni che lo separano dal ritorno in patria. Teneva tra le mani un grosso volume dal quale non sollevava mai lo sguardo e alla minima brezza che avrebbe potuto fargli prendere, non sia mai, ci mancherebbe altro, un colpo di freddo, Camle lo copriva con un plaid di lana. I compagni di ieri, quando apposta o per caso passavano di fronte a casa sua, lo chiamavano, ma lui li ignorava. Gli lanciavano dei sassolini per attirare la sua attenzione senza che se ne accorgesse Camle, tutta presa dai suoi fornelli fumanti, oppure per provocarlo fischiavano mettendosi due dita in bocca, ma lui non li considerava. Era come se non li sentisse, come se fosse perduto nel mondo dei suoi libri. Loro si scambiavano sguardi perplessi, qualcuno scrollava le spalle per dire che se ne fregava e poi decidevano di andare via. Erano troppo grandi ormai per correre dietro alle amicizie. L'anno dopo, per le vacanze di Capodanno, è tornato con una fisarmonica. Il taxi l'aveva fatto scendere lontano quel giorno e lui si era caricato sulla schiena il suo scintillante strumento color vinaccia. Poi, sotto una pioggerella sottile, si era incamminato verso casa con al seguito una frotta di piccoli bighelloni e curiosi. Pareva un soldato ben disciplinato con il suo zaino in spalla. Al pomeriggio non pioveva più. Nel preciso istante in cui Elia ha estratto la prima melodia dal suo strumento, i ragazzini del quartiere si sono dati la voce, sono andati a piazzarsi vicino al terrazzo di Camle. Sono rimasti a guardarlo in silenzio mentre lui spiegava il mantice fino all'estensione massima delle sue braccia, lo spiegava e poi lo ripiegava. Di tanto in tanto Ci si chinava sopra, a volte, per un'aria triste. Chiudeva gli occhi come se soffrisse, oppure, quando il ritmo accelerava, accennava un allegro passo di danza. Si dondolava e ballava assieme al suo strumento, pigiava agile sui suoi molti tasti bianchi e neri. Ne risultava quel suono nuovo, limpido, che i vicoli tortuosi e umidi del quartiere mai avevano sentito prima. Anche alcuni passanti si sono fermati per ascoltare. All'inizio, davanti alla piccola folla attonita, aveva suonato una canzone che tutti conoscevano per l'averla sentita alla radio. «Venite a trovarmi una volta all'anno». Ma quando poi, perplessi, lo hanno ascoltato suonare con entusiasmo dei motivetti occidentali di cui ignoravano l'esistenza, hanno capito che tutti i tentativi erano vani, perché ormai Elia aveva abbandonato il loro mondo. Aveva abbandonato le sponde del fiume, le prugne e le pesche da rubare quando arriva la stagione, le sfide e le gare di resistenza. Le aveva abbandonate per sempre questa volta. Era partito per un altrove che loro non conoscevano. Tanto che qualcuno aveva avuto la sensazione che si fosse dimenticato persino i loro nomi. Ma se era cambiato, non l'aveva fatto per tutelare il proprio futuro, come avrebbe voluto sua madre, né per superbia, come si sarebbe potuto supporre, no? Anzi, era come se di punto in bianco avesse avuto cose più importanti a cui pensare. Non sono riusciti a capire per quali e misteriose ragioni avesse potuto vincere il primo premio in un concorso scolastico di poesia in lingua francese, eppure lo avevano ben visto sul Telegraph, nella fotografia che lo ritraeva mentre gli organizzatori del concorso gli consegnavano uno scintillante uccello di metallo ritto su una zampa sola con le ali spiegate. Il fatto è che loro erano ancora rudi come lo erano stati i loro padri. Se per strada inciampavano in un sasso, bestemmiavano i santi e i morti. Se un passante li guardava con troppa curiosità, lo fermavano per chiedergli in tono gravido di minacce cosa mai volesse. E così non hanno più invitato Elia a giocare. Con lui non hanno più nemmeno attaccato briga. Poi è scoppiata la guerra. E la scuola di Elia era vicino alla linea di demarcazione. A quel punto, Camle ha dichiarato: «Basta così, noi abbiamo già avuto la nostra parte». Ha cercato di allontanare per qualche tempo suo figlio da Beirut, mandandolo in montagna, in una località turistica dove la congregazione di sua cugina suora aveva un monastero. Mentre salivano, erano incappati in un posto di blocco di miliziani, senza capire, in mezzo a tutte quelle automobili e ignoranti come erano della ragione che stavano attraversando, se stavano cercando i cristiani o i musulmani. A Camle la paura è bastata e ha affidato Elia alle suore. Ma con loro il ragazzo non ha trascorso più di un paio di notti, perché la guerra ha iniziato a procedere in altezza. I colpi di mortaio ad avvicinarsi al monastero. Le suore non avevano ancora fatto in tempo a portargli un letto in cantina, che già Camle era arrivata di corsa a prenderlo per riportarselo a casa, nel quartiere della compagnia, passando attraverso un reticolo di tortuose strade di montagna. Elia è rimasto con noi, agli arresti domiciliari, ma, di nuovo, la sua detenzione non è durata a lungo. I pericoli non ci hanno messo molto a inseguirlo fino qui. La guerra si infiltrava come acqua in ogni regione che riusciva a lambire. Da noi, sulle prime, è arrivata sotto forma di ininterrotti vaticini di un imminente attacco, in previsione del quale il campo avverso avrebbe ammassato combattenti di diverse nazionalità, perfino di diversi colori. Ma è stato quando hanno cominciato ad apparire le prime barricate, quando hanno fatto la loro comparsa dei ragazzi in tenuta da combattimento alla guida di jeep di foggia militare che inalberavano insegne di vecchie guerre combattute 1000 anni prima, è stato allora che Camle ha preso la decisione più difficile. All'estero, nel vasto mondo del Signore, ne ho già perso uno e il secondo non morirà. ha approfittato di un cessate il fuoco per organizzargli il viaggio. Gli ha preparato le valigie, le ha talmente stipate di maglioni, camicie e biancheria da farle pesare il doppio del consentito. Facendosi aiutare dal proprietario dell'agenzia di viaggi, che ha mosso le proprie conoscenze in alte sfere all'interno dell'aeroporto, ha ottenuto che le abbonassero l'esorbitante sovrattassa. Nessuno sa grazie a quale stratagemma abbia potuto accompagnare Elia fin dentro la sala d'imbarco e poi fino all'ultima barriera di controllo, dove si è azzuffata con i doganieri per impedire che gli facessero buttar via qualcuna delle sue cose. Con lei c'era Muntaha, la quale poi nel quartiere ha raccontato che Kamle era stato troppo occupata per i bagagli e le scorte di cibo di Elia per trovare il tempo di versare una singola lacrima sulla sua partenza. Non è più tornato. Due o tre volte l'anno Kamle riceveva una sua lettera da New York, una paginetta, qualche riga, sempre quella, giusto quanto bastava a rassicurarla del fatto che era ancora vivo. E poi c'erano i racconti degli studenti che tornavano dopo aver completato gli studi in qualche stato americano confinante. Anche se parlavano più per sentito dire che per averlo incontrato di persona. E non solo, si potrebbe quasi affermare che i ragazzi del paese, ed erano una decina quando la guerra è arrivata al culmine, un gruppo compatto e molto legato, mai, nemmeno una volta, l'avevano visto partecipare ai loro periodici raduni. Né all'imperdibile messa mattutina della domenica nella chiesa di Marmaron, con tutti i suoi annessi e connessi, pranzo, bevuta di arak, preparazione di taboulé e lacrime agli occhi ascoltando le canzoni di Afayourou. Eppure, per non perdersi quelle occasioni, alcuni arrivavano in aereo dagli altri stati. Non l'avevano mai incontrato, però avevano molto sentito parlare di lui. Il suo nome figurava nella lista dei ragazzi del paese che eccellevano in questo o quel campo, anche se in cosa eccellesse lui restava un mistero. Poi c'erano quelli che l'avevano visto uno o due volte e lo descrivevano come se si trattasse di qualcun altro, pieno di boria, obnubilato dalla propria intelligenza, con un accento davvero statunitense del Midwest e uno sguardo che scandagliava tutto e tutto. Come uno di quegli americani che si interessassero all'Oriente e a tarda notte o di primissima mattina alla CNN sparano pistolotti in politichese sulla riforma strutturale nel mondo arabo. Tale e quale, davvero. Alto, magro, cravatta vivace ma telegenica, lingua sciolta, uno che trova l'espressione giusta con una rapidità stupefacente, neanche leggesse la risposta in un libro. Era laggiù, Elia, anima e corpo. Se non che, poco tempo fa, proprio qui da noi, nel quartiere della compagnia, uno dei nostri ragazzi, uno di quelli cui Elia aveva girato le spalle per andarsene nel vasto mondo del Signore, lo ha beccato. Non se l'erano perso. Se lo sono ripreso. Uno dei genietti locali lo ha trovato su internet una sera in cui stava ammazzando il tedio navigando senza scopo nel web, qui, in questo paese che va a letto con le galline. Ha cercato su Google, che si conosceva da poco, e Google lo ha trasferito a degli altri siti e poi di indirizzo in indirizzo alla fine è arrivato a un blog che, così ha sostenuto con gli amici, era di Elia, anche se il nome non compariva nella sua forma esatta, ma in una derivazione etimologica che, non senza qualche difficoltà, si poteva interpretare come un'allusione al profeta biblico. Il ragazzo ha fatto circolare l'indirizzo tra i suoi amici, i quali ogni tanto ci andavano a fare un giro tra un sito porno e una chat dove, sotto pseudonimo, in un attimo passavano dalla discussione allo scambio di insulti, ricorrendo alla manciata di parole inglesi che si erano conquistati guardando i film d'azione americani. Non hanno scoperto nulla che rinviasse alla sua biografia o al suo luogo di nascita. Aveva fatto di tutto, Elia, per non lasciare tracce. Nessun nome proprio, nessun cenno al Libano o a Barca, niente, nemmeno sui paesi arabi e sulla loro lingua. Ma un giorno ha postato una fotografia in cui lo si vedeva mezzo nudo su una spiaggia al fianco di una ragazza bionda, anche lei in costume da bagno, alla quale rivolgeva uno sguardo concupiscente. È stato così che hanno avuto la certezza che si trattava proprio di lui, nonostante fosse senza occhiali. Di tanto in tanto si divertivano a leggere le citazioni con cui impreziosiva quotidianamente il suo diario. Ce n'era una che aveva scelto come aforisma permanente: annoterò qui i miei pensieri, senza ordine, forse complicandoli intenzionalmente. Il vero ordine sarà l'emblema di questo mio progetto caratterizzato dal disordine. In quel periodo l'acqua nera della cataratta aveva reso sua madre Kamle quasi cieca. Le si era ristretto il mondo. E più il mondo si restringeva, più per lei era facile spostarsi. Abbandonate le camere e il salotto di casa, trascorreva le giornate nella sua cucina poco illuminata, in piedi, davanti al secchio, oppure seduta in terrazzo, dove l'ombra fitta resisteva persino alla grande calura di agosto. Aveva il pollice verde, Kamle. Non passava giorno che non aggiungesse un nuovo vaso, una nuova piantina. Diceva che il suo preferito era il fiore del tribunale, quello che chiude i petali a mezzogiorno quando si sospendono le udienze. Seduta, con lo sguardo fisso sul niente, riconosceva i vicini dal suono dei loro passi. La maestra di scuola, che ticchettava coi suoi tacchi alti, tutta contenta dell'automobile nuova che aveva potuto acquistare dopo che le concessionarie avevano ricominciato a vendere a rate anche a una clientela dal reddito modesto, il cantore cieco che la figlia accompagnava nei caffè lungo il fiume, persino l'asino e il tonfo dei suoi zoccoli quando tornava carico di balle di giunco con cui il suo padrone, l'uomo in serual, intrecciava cesti di ogni dimensione. Riconosceva anche i forestieri, il suono di passi nuovi. Rivolgeva la parola a chi voleva lei, e quando qualcuno le rimproverava di averlo ignorato, portava a pretesto la debolezza della sua vista. Rimaneva seduta a lungo, da sola. A volte pareva che Kamle vivesse il declino della sua vista con la stessa calma con cui si può contemplare la luce che sparisce all'orizzonte appena dopo il calar del sole. E un giorno le è arrivata una lettera di Elia, una di quelle lettere che paiono fuori tempo, troppo presto rispetto alla precedente, oppure al termine di un silenzio troppo lungo. Le ha fatto uno strano effetto. Non sa leggere Kamle, perciò ha dovuto chiamare Montaha, la sua vicina, l'amica di una vita, perché lo facesse lei. Montaha prima l'ha scorsa tra sé e sé, poi gliel'ha raccontata spizzichi e bocconi. Una lunga frequentazione lega quelle due donne. Sono abituate a stuzzicarsi a vicenda. Sentendo che suo figlio sarebbe venuto a trovarla, Kamle ha sorriso, ma non ha gridato di gioia. Elia è arrivato all'aeroporto di Beirut una domenica pomeriggio. Kamle era lì, ad attenderlo, assieme a un gruppetto di vicini venuti con lei in due macchine. Dopo lunghe discussioni l'avevano convinta a smettere il lutto e a indossare un vestito azzurro che aveva tagliato e cucito con le proprie mani per il suo ultimo viaggio. Soltanto quando sono stati lì, nella hall degli arrivi, in mezzo a tutta quell'umanità che faceva ressa aspettando i suoi cari che tornavano in patria, hanno realizzato che Kamle non avrebbe potuto vedere suo figlio e che loro non avevano idea di che aspetto avesse. Se anche qualcuno lo aveva visto da bambino, di certo non avrebbe potuto riconoscerlo adesso che era diventato grigio o magari non aveva più un capello in testa. Kamle ha messo fine all'imbarazzo. Sarà lui a riconoscere me. Poi ha tirato fuori dal grosso sacchetto che aveva con sé una fotografia di Elia scattata il giorno in cui aveva preso il diploma di maturità con il massimo dei voti e la lode. Una fotografia di grandi dimensioni racchiusa in una spessa cornice che ha tenuto sollevata sopra la propria testa mentre i vicini la spingevano avanti verso la prima fila di persone in attesa. Hanno aspettato, sperando che fosse uno dei molti che, spingendo i bagagli, cercavano impaziente con gli occhi i loro parenti. Elia è passato senza guardarsi intorno. Poi ha sentito una voce che lo chiamava. «Elia! Elia!» È tornato sui suoi passi ed è stato un lungo abbraccio. Camle aspirava l'odore del suo viso, dei suoi vestiti, lo tastava con entrambe le mani. I vicini aspettavano in piedi. Per tenere stretta la testa di Elia mentre la ricopriva di baci, Camle ha creato un ingorgo nella hall dell'aeroporto. Lui è riuscito a sottrarsi al suo abbraccio soltanto perché viaggiatori e valigie gli premevano contro. Si è scostato per poterla guardare bene e dalla lentezza dei suoi movimenti, da come usava le mani, si è reso conto che poteva avere perduto la vista. Gli si sono riempiti gli occhi di lacrime. Da quello destro quasi gli cadeva la lente a contatto. In macchina ho continuato a tenerla per mano durante tutto il percorso finché non sono arrivati in paese, ormai a sera. 2 giorni dopo l'arrivo di Elia, alcuni parenti si sono riuniti da Camle all'ombra del suo terrazzo per complimentarsi del felice ritorno del figlio e per cercare di spigolare qualche informazione su di lui. Andavano raramente a trovarla perché la temevano. Malgrado fosse avanti con gli anni, le sue unghie graffiavano ancora, inesorabili. Chissà che il ritorno di Elia non le addolcisse un pochino il carattere. Ognuno diceva la sua. «Se ci sai fare, Camle, non lo lascerai andare via di nuovo. Con tutti i suoi diplomi, non è che gli riesci di trovarsi un lavoro qui da noi?» Lei pareva rassegnata. «Eh sì, magari», mentiva. «Si è preso una vacanza dal lavoro soltanto un mese, deve ripartire». E poi sospirava. «Ormai sono gli ultimi scampoli di vita». Per risollevarle il morale hanno improvvisato una strategia perfetta. «La casa è grande. Se vuole può aggiungere un altro piano e convincilo a sfornarti 2 o 3 ragazzini, no? Comincia col farti operare agli occhi, è facile farlo senza chirurgia, col laser. Si resta in ospedale 1 giorno solo. Lei allora è scattata, come se l'avessero punta. «E perché dovrei operarmi? Quel che c'è da vedere lo so a memoria. E poi che cosa volete che guardi da qui? Quella vacca della moglie di Ibrahim El Hahabi che stende sul tetto la sua biancheria intima dimenando il sedere? Oppure la facciata tutta screpolata della casa di Abu Mansur? Di sicuro non vivrò fino al giorno in cui la ripingeranno. Hanno più debiti loro che peli di cane». Ecco che era tornata. Appena apriva la bocca erano bordate a destra e a manca. Niente da fare. Hanno cambiato argomento e hanno aspettato l'occasione propizia per tornarsene a casa, alle loro occupazioni. Quasi avesse sentito di aver deluso le loro aspettative, non ha potuto che cercare di recuperare. Qualche parola appena. «Sapevo che Elia sarebbe venuto quest'anno, e proprio di questi giorni». Come facevano a crederle? «Ma hai detto di aver ricevuto una lettera in cui ti annunciava il suo ritorno». «Prima della lettera. Già mi aspettavo che venisse. Mi immaginavo che sarebbe comparso all'improvviso, senza avvisarmi. Ogni volta che bussavano alla porta, anche prima che Muntaha mi leggesse la lettera, urlavo "Chi è?" sperando che mi rispondesse lui». «Come facevi a saperlo? Una madre sa tutto». Presuntuosa, tale e quale a se stessa, sa tutto lei, impossibile discuterci. Allora le hanno chiesto irritati: «Ma come, visto che non è tornato nemmeno una volta in più di 20 anni? Perché alla fine del mese prossimo, in aprile,
Avrà l'età che aveva suo padre il giorno in cui l'hanno ammazzato a Bori Halahawa.
Nessuno dei parenti ha aggiunto una parola, nemmeno un sospiro. Attendevano un segnale, un gesto. Quando si sono scambiati un cenno d'intesa, si sono alzati come un solo uomo. Si è ringraziato il cielo che è tornato sano e salvo, di nuovo. Era da molto tempo, ormai, che Kamle non si alzava più per accompagnare i suoi ospiti.